Capitolo 68. Commento Giovanni 12 da 20 a 43. Nel cortile esterno del tempio. Or fra quelli che salivano alla festa per adorare v'erano certi greci. Questi dunque, accostatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: Signore, vorremmo veder Gesù. Filippo lo venne a dire ad Andrea, e Andrea e Filippo vennero a dirlo a Gesù. In quel momento sembrava che l'opera di Gesù avesse subito una sconfitta. Era riuscito a prevalere nella polemica contro i sacerdoti e i farisei, ma era chiaro che questi non lo avrebbero mai accettato come Messia. La rottura finale si era prodotta. Per i discepoli la situazione sembrava disperata. Mentre Gesù si volgeva verso il compimento della sua missione, si sarebbe ben presto attuato il grande evento che riguardava non soltanto la nazione ebraica, ma il mondo intero. Gesù avvertì nell'ardente desiderio di quei greci il grido angoscioso del mondo. Il suo volto si illuminò e disse: «L'ora è venuta che il figliuol dell'uomo ha da essere glorificato». Nel desiderio dei greci, Gesù scorse la garanzia dei frutti del suo grande sacrificio. Questi uomini erano venuti dall'Occidente per visitare il Salvatore alla fine della sua vita, come i magi erano venuti dall'Oriente alla sua nascita. Quando Gesù nacque, gli israeliti erano così presi dalle loro ambizioni politiche che non si accorsero di nulla. I magi, invece, vennero sino alla mangiatoia da un paese pagano per portare i loro doni e per adorare il Salvatore. Con la stessa intenzione, quei greci, rappresentanti delle nazioni, delle tribù e dei popoli del mondo, vennero per vedere Gesù. Nello stesso modo sarebbero stati attratti dalla croce del Salvatore i popoli di tutti i paesi e di tutte le età. Gesù ha detto: «Molti verranno di Levante e di Ponente e sederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli». I greci avevano udito parlare dell'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme. Alcuni avevano pensato, sulla base di voci diffuse, che egli avesse cacciato dal Tempio i sacerdoti e i capi e che si fosse insediato sul trono di Davide come re d'Israele. I greci volevano conoscere la natura della sua missione e chiesero: «Vorremmo veder Gesù». Quel desiderio fu appagato. Quando Gesù conobbe la loro richiesta, si trovava nella parte del tempio accessibile soltanto agli ebrei. Andò allora nel cortile esterno, verso i greci, e parlò con loro. L'ora della glorificazione di Cristo era giunta. Lo sovrastava l'ombra della croce. E la richiesta di quei greci fece comprendere a Gesù che il suo sacrificio avrebbe condotto a Dio molti figli e figlie. Sapeva che i greci lo avrebbero presto visto in una situazione che non potevano certo immaginare. Lo avrebbero visto accanto a Barabba, ladro e assassino, che il popolo avrebbe preferito liberare al posto di Gesù. Avrebbero udito il popolo fare la sua scelta per istigazione dei sacerdoti e dei capi. E alla domanda: «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» avrebbero udito la risposta: «Sia crocifisso!» Gesù sapeva che attraverso tale sacrificio propiziatorio in favore dei peccati degli uomini il suo regno sarebbe divenuto una realtà e si sarebbe esteso in tutto il mondo. Avrebbe compiuto la sua opera come Redentore e avrebbe trionfato. Contemplò il futuro e udì voci che proclamavano in tutte le parti del mondo: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». In quegli stranieri Gesù vide le primizie di una grande messe che sarebbe avvenuta quando il muro di divisione tra giudei e gentili sarebbe stato abbattuto e tutte le nazioni, lingue e popoli avrebbero udito il messaggio della salvezza. Le seguenti parole di Gesù anticipano quella visione e il compimento delle sue speranze. «L'ora è venuta che il figliuol dell'uomo ha da essere glorificato». Mai Cristo perse di vista il modo con cui una tale glorificazione si sarebbe compiuta. Il raduno di tutti i gentili doveva essere preceduto dalla sua morte. Solo mediante la sua morte era possibile la salvezza del mondo. Come un granel di frumento, il Salvatore doveva cadere nel terreno e morire, esservi sepolto, nascosto agli occhi di tutti, per poi tornare alla vita. Affinché i discepoli potessero capirlo, Gesù illustrò quegli eventi servendosi dei fenomeni della natura. Con la sua morte sarebbe stato raggiunto lo scopo della sua missione. In verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Quando il granello di frumento cade nel terreno e muore, allora germoglia e produce molto frutto. Così la morte di Cristo avrebbe prodotto frutti copiosi per il regno di Dio. In armonia con le leggi della natura, la vita sarebbe stata il risultato della sua morte. Coloro che coltivano il terreno hanno sempre davanti agli occhi questa illustrazione. Ogni anno gli uomini si procurano il frumento necessario e ne gettano al vento, apparentemente, la parte migliore. Per un po' di tempo essa rimane nascosta nel solco, protetta solo dal Signore. Poi appare l'erba, la spiga e il grano formato nella spiga. Ma tutto questo sviluppo non può esserci se il grano non è sepolto, nascosto alla vista, apparentemente perduto. Il seme gettato nel terreno produce frutto e questo a sua volta viene ripiantato. Così si moltiplicano i raccolti. Nella stessa maniera la morte che Gesù ha subito sulla croce del Calvario porterà frutto in vita eterna. Coloro che come frutto di questo olocausto erederanno la vita eterna proveranno il loro diletto nel contemplare tale sacrificio. Il granello di frumento che conserva la propria vita non produce frutto, ma rimane solo. Gesù avrebbe potuto evitare la morte, ma se lo avesse fatto sarebbe rimasto solo. Non avrebbe potuto ricondurre a Dio dei figli e delle figlie. Poteva infondere la vita negli uomini solo rinunciando alla sua vita. Solo cadendo nel terreno per morire poteva diventare il seme di un grande raccolto. La moltitudine dei redenti di Dio di ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Cristo ha collegato questa verità con la lezione dell'abnegazione, lezione che tutti dovrebbero imparare. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Coloro che come collaboratori di Gesù vogliono portare frutto devono prima cadere nel terreno e morire. La vita deve essere gettata nel solco delle necessità umane. L'egoismo e la ricerca del proprio interesse devono perire. La legge della rinuncia è nello stesso tempo legge della conservazione. Il contadino conserva il suo grano gettandolo via. Lo stesso accade nella vita degli uomini. Dare significa vivere. La vita che sarà conservata è quella che viene liberamente offerta al servizio di Dio e dell'uomo. Quelli che per amore di Cristo sacrificano la loro vita in questo mondo la conserveranno in eterno. La vita vissuta per se stessi è come il grano che viene mangiato. Esso sparisce senza crescere. Un uomo può accumulare per sé tutto quello che può. Può vivere, pensare e fare progetti solo per sé, ma la sua vita trascorre, passa via e non ne resta nulla. La legge della propria conservazione è la legge della propria distruzione. Gesù ha detto: se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Tutti coloro che hanno portato con Gesù la croce del sacrificio parteciperanno alla sua gloria. Sapere che i suoi discepoli avrebbero partecipato alla sua gloria fu motivo di allegrezza per Gesù durante la sua umiliazione e la sua sofferenza. Essi sono il frutto del suo sacrificio. La sua ricompensa e la sua allegrezza per tutta l'eternità stanno nella riproduzione in loro del suo carattere e del suo spirito. A loro volta essi partecipano alla stessa allegrezza quando vedono negli altri il frutto del loro lavoro e del loro sacrificio. Essi diventano allora collaboratori di Cristo e il Padre li onora come onora il suo figliuolo. Il messaggio dei Greci, anticipando la conversione dei gentili, presentò alla mente di Gesù la totalità della sua missione. L'opera della redenzione passò davanti ai suoi occhi dal tempo in cui ne venne progettato il piano nel cielo sino alla sua morte imminente. Pareva che una nube misteriosa circondasse il Figlio di Dio. Egli rimase assorto nei suoi pensieri e coloro che lo circondavano avvertirono la sofferenza. La sua voce velata di tristezza interruppe infine quel silenzio. Ora è turbata l'anima mia e che dirò? Padre, salvami da quest'ora. Gesù stava pregustando la coppa della sua amarezza. La sua umanità si ritraeva dall'ora dell'abbandono, quando apparentemente sarebbe stato trascurato persino da Dio, quando tutti lo avrebbero visto colpito da Dio, abbattuto e afflitto. Indietreggiava il pensiero di essere esposto al pubblico, di essere trattato come il peggiore dei criminali e di soffrire una morte vergognosa e disonorata. Il presagio del suo conflitto con le potenze delle tenebre, il senso del terribile fardello del peccato degli uomini e l'ira del Padre provocata dal peccato fecero vacillare Gesù e il pallore della morte si diffuse sul suo volto. Ma subito riaffermò la sottomissione alla volontà del Padre. Gesù disse: «Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Il regno di Satana sarebbe potuto essere abbattuto solo attraverso la morte di Cristo. Solo così sarebbe stata possibile la redenzione dell'uomo e la glorificazione di Dio. Gesù accondiscese a quell'agonia e accettò quel sacrificio. La maestà del cielo acconsentì a soffrire e a divenire il sacrificio espiatorio dei peccati. Appena Gesù ebbe detto: «Padre, glorifica il tuo nome», giunse questa risposta dalla nuvola che si librava sul suo capo: «E l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo». Tutta la vita di Gesù, sin dalla mangiatoia, era stata vissuta alla gloria di Dio e nella prova incombente le sofferenze di quell'essere umano e divino avrebbero certamente contribuito a glorificare il nome del Padre. Quando si udì quella voce, una luce uscì dalla nuvola e circondò Cristo, come se le braccia dell'Onnipotente volessero circondarlo con un muro di fuoco. La folla contemplò quella scena con stupore e timore. Nessuno osava parlare e tutti fissarono i loro occhi su Gesù, muti e col fiato sospeso. Dopo che fu data quella testimonianza del Padre, la nube si disperse nel cielo. Per il momento la comunione visibile tra il Padre e il Figlio restava interrotta. Onde la moltitudine che era quivi presente aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Ma i Greci che erano venuti da Gesù videro la nuvola, udirono la voce e ne intesero il significato e riconobbero Cristo che ad essi si manifestava come l'inviato di Dio. La voce di Dio era stata udita al principio del ministero di Gesù, in occasione del suo battesimo, poi sul monte della Trasfigurazione. Alla fine del suo ministero venne udita per la terza volta da molte persone, in circostanze particolari. Gesù aveva appena pronunciato la più solenne verità sulla condizione dei giudei. Aveva rivolto loro il suo ultimo appello e pronunciato la loro condanna. Ora Dio poneva di nuovo il suo suggello sulla missione del Figlio e riconosceva colui che Israele aveva rigettato. Gesù disse: «Questa voce non si è fatta per me, ma per voi». Essa era la prova suprema della sua messianicità. Il segno del Padre che Gesù aveva detto la verità e che era il Figlio di Dio. Gesù continuò a dire: Ora viene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Così diceva per significare di qual morte doveva morire. È il momento critico per il mondo. Se Gesù diventa una vittima propiziatoria per il peccato degli uomini, il mondo sarà illuminato. Il dominio di Satana sulle anime cadrà infranto, l'immagine di Dio oscurata dal peccato verrà ristabilita negli uomini e una famiglia di santi credenti erederà infine il regno dei cieli. Questo è il risultato della morte di Cristo. Il Salvatore è come rapito nella scena di trionfo che si presenta ai suoi occhi. Egli contempla la croce e quella croce crudele e ignominiosa con tutte le sue sofferenze gli appare splendente di gloria. Ma l'opera della redenzione umana non è il solo risultato della croce. L'amore di Dio si manifesta in tutto l'universo. Il principe di questo mondo è gettato fuori. Le accuse di Satana contro Dio vengono confutate e il sospetto che egli ha lanciato contro il cielo è per sempre rimosso. Angeli e uomini sono attratti dal Redentore e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Una persona in mezzo alla folla che circondava Gesù gli rivolse questa domanda. Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come dunque dici tu che bisogna che il figliuol dell'uomo sia innalzato? Chi è questo figliuol dell'uomo? Gesù dunque disse loro: ancora per poco la luce è fra voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi colgano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove vada. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figliuoli di luce. E sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui. Essi avevano una volta chiesto al Signore: qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? Innumerevoli segni erano stati dati, ma gli israeliti avevano chiuso i loro occhi e avevano indurito i loro cuori. Ora che il Padre stesso aveva parlato e che essi non potevano più chiedere alcun segno, continuavano a rifiutarsi di credere. Pur non di meno molti, anche fra i capi credettero in lui, ma a cagione dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amarono la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Per evitare rimproveri e disonore, rinnegarono Gesù e respinsero l'offerta della vita eterna. Tanti, attraverso tutti i secoli, hanno fatto la stessa cosa. Il Salvatore rivolge loro queste parole di avvertimento: chi ama la sua vita la perde. Chi mi respinge e non accetta le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Guai a coloro che non hanno conosciuto il tempo della loro visitazione. Gesù, amareggiato, si allontanò lentamente e per sempre dai recinti del Tempio.